Personalmente considero Alex Langer la figura politica più profonda di questa nostra epoca in Italia. La figura più profonda per la sua capacità di analisi dei fenomeni sociali, geopolitici, ecologici e delle connessioni fra questi, per la sua capacità però anche di proporre una sintesi politica e degli obiettivi concreti per allontanarsi dalla criticità, per introdurre correttivi, per cambiare rotta e darci un percorso di costruzione positiva. Un percorso complesso e profondo, dato anche dalla capacità di Langer di coniugare i temi storici e anche i conflitti storici, a cominciare da quello rosso-verde. Non ho visto e non vedo altri con la sua stessa capacità di tenere insieme e di trovare un percorso comune per le istanze di giustizia sociale, di solidarietà umana, di pari dignità degli esseri viventi. E qui Langer vedeva la traiettoria che stava allontanando il genere umano dal resto della natura e lanciava l'allarme, perché dalla nostra capacità di relazionarci con l'ambiente naturale, con gli altri animali, dipende in fondo la nostra stessa sopravvivenza. E nel contesto complessivo centrale era per Alex Langer la questione del rapporto squilibrato fra nord e sud del mondo, e quindi tenere insieme giustizia e ecologia, pane e libertà in questo esercizio di costruzione di una nuova sinistra, di una nuova sinistra verde, un esercizio che non è stato compreso, credo non sia stato compreso neanche da larga parte di quelli che si considerano seguaci di Langer, che magari hanno speso fiumi di inchiostro a celebrare se stessi parlando di Langer, ma questo è un altro capitolo. Io credo che sia importante e veramente è un punto che arricchirebbe oggi ciò che rimane del cosiddetto arcipelago verde e della ricostruzione di un'idea di sinistra di questo tipo anche in Italia. Sia importante invece proprio riascoltare Langer. Per questo vi propongo questo piccolo estratto da una registrazione di un suo intervento che avvenne a Firenze negli anni 80 alla presentazione di un libro del noto ambientalista, del professor Enzo Tiezzi.
Questo è oggi, cioè, il modo di agire dopo di noi, il diluvio, è grosso modo il modo dominante di agire, produrre, consumare, scambiare, trasportare e mille altre cose ancora. Allora, le due riflessioni che io voglio porre a partire dal libro di Tiezzi, o le due affermazioni anzi che voglio fare, sono queste. Una, visto che abbiamo molto poco tempo, visto che quindi il tempo per, non dico fermare, ma perlomeno rallentare e tendenzialmente fermare questo processo è molto breve. Questa, secondo me, è una buona ragione per delle forti forzature in senso verde, cioè per impegnarsi molto in tante forme. Questo non vuol dire solo le liste verdi, sarebbe una cosa riduttiva, però abbiamo molto poco tempo e quindi bisogna sviluppare il massimo di sforzo per utilizzare il poco tempo, perlomeno per rallentare, per modificare il senso comune, vorrei dire. La seconda cosa, secondo me c'è bisogno per fare questo di una forza, di protagonisti sociali che esprimano al massimo e senza compromessi l'autonomia, direi la radicalità di questo punto di vista, la irriducibilità di questo punto di vista rispetto a tanti altri punti di vista legittimamente rappresentati nella società, anche perché sono supportati da interessi materiali molto consistenti. Secondo me, insomma, c'è bisogno di un'autonomia verde, per dirlo così, di un punto di vista autonomo, irriducibile, non a priori irrigimentato in un compromesso, nei riguardi con tutti gli altri commensali, ma proprio che porti avanti con irriducibilità e quindi in questo senso con radicalità questo punto di vista, non accettando mezzi termini, mezze misure, che rappresenti un punto di vista, diciamo così, anticrescita, lo dico proprio nel modo più semplificato e radicale possibile, come un punto di vista che dovrà poi certamente confrontarsi con tanti altri e in democrazia dovrà anche poi trovare compromessi, ma che abbia la capacità di esprimere questo con autonomia. Concludo con questo, dicendo che non esistono, mi pare, protagonisti di questo punto di vista che abbiano degli interessi materiali dietro di sé. Cioè chi vuole, cioè chi dice questo in realtà cozza contro molti interessi materiali, molti interessi costituiti di ognuno di noi, anche dentro ognuno di noi. Da questo punto di vista credo che una battaglia verde, in un certo senso, come è stato detto recentemente in un documento delle liste verdi a Firenze, avrebbe come suoi reali protagonisti a volte gli animali, a volte i popoli che muoiono di fame, a volte i mari, i boschi, eccetera, e a volte soprattutto tutte le generazioni non nate. Tutti questi non hanno voce in capitolo nel nostro sistema. Come dare voce a questi, diciamo, come dare voce a questi che sarebbero i protagonisti materiali delle scelte? Io credo che non ci sia in questo caso la solita corrispondenza che conosciamo nel nostro sistema economico e politico tra interessi materiali e una capacità poi di rappresentarli sul tavolo della trattativa, del voto, del governo e così via. Questi interessi non hanno se non degli organi di coscienza, e questo è anche un limite oggettivo della possibilità di farli valere. Questo lo so molto bene.